Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Inizio con una verità che già sappiamo e non serve che spiego niente. Abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. L'uomo più potente si trova in situazioni dove le sue forze, le sue capacità non bastano. Se no non ci sarebbero mai i problemi, la morte, ma tutti abbiamo bisogno di Dio e l'uomo sa dentro di sé questo e perciò gli uomini in tutto il mondo in qualche modo a qualcuno pregano. Ma c'è solo uno che può aiutare e quello è Dio. Per ricevere l'aiuto che ci serve, e ci serve, è importante ricordare varie cose. È importante ricordare che Dio è in controllo della vita. Le cose che succedono non succedono per caso. Anche quando capiamo un mezzo malvagio, in modi più grandi di quanto possiamo capire noi, ma Dio sta dietro. Qualche volta alza il velo e ci permette di vedere.
Secondo Corinzi 12.
Paolo ha potuto avere il privilegio che Dio non dà, però a lui ha dato il privilegio di poter essere portato in cielo, in paradiso. Cioè Dio non fa questo, ma Paolo ha fatto questo. Paolo è stato portato in paradiso. E poi, affinché non si insuperbisse, perché visto che ha avuto un privilegio che nessun altro aveva, gli fu dato una spina nella carne. Lui dice, affinché non mi insuperbisca, mi fu data una spina nella carne. Ma questo è Dio che le sta dando per proteggerlo dall'orgoglio. E poi dice, un messaggero da Satana. Per tenerlo umile. Quindi da dove veniva questa spina nella carne? Era un messaggero da Satana, però era stato dato da Dio per proteggere lui dalla superbia. Dio sta dietro a tutto. Satana non può mandare un male se non è secondo il piano di Dio. La Bibbia è molto chiara in questo. Grazie a Dio per questo. Perché se Satana avesse quel potere, oh, Satana ha fatto questo, allora Dio, chi sarebbe Dio? Dio, oh, ma non volevo quello per te, ma era Satana. No, Dio è in controllo. Si serve di Satana, ma solo per quello che è la sua volontà. Comunque, il punto che vogliamo capire, Dio sta dietro quello che succede, in bene e in male. E a volte succede che il male è mandato appositamente da Dio come disciplina per spingerci a Dio. E se non disciplina, prove per spingerci a Dio. Dio sta dietro tutto il male. Allora, dove possiamo rifugiarci? Dove possiamo rifugiarci da Dio? E la risposta è in Dio. L'unico rifugio dalla punizione che arriverà a Dio è Dio. E quindi abbiamo bisogno di pregare. Quando Paolo era schiacciato da questa prova, secondo Corinzi 12, la prova della spina nella carne, messaggero da Satana, mandato da Dio, dove si rivolgeva per cercare sollievo da quello che Dio aveva mandato? Si rivolgeva a Dio. E quindi noi abbiamo bisogno di pregare. Qualunque volta che ci troviamo nel bisogno, abbiamo bisogno di pregare. Bisogna pregare sempre, anche per altre cose, ma in ogni prova dobbiamo pregare. Con quale cuore dobbiamo pregare? Basta guardare intorno e si vede che Dio non ascolta tutti. Come dobbiamo pregare? Dio stesso ci insegna come pregare e dobbiamo pregare come Dio ci insegna e Dio ci dà nella Bibbia delle preghiere modelle. modelli che ci mostrano ecco come pregare. Oggi vogliamo considerare una preghiera molto importante che fece un gran uomo di Dio in un momento di grande bisogno. Questo uomo è Daniele e il bisogno era il fatto che la sua città, il tempio dove lui come giudeo doveva adorare, era distrutto. Ed era stato distrutto quasi tutta la sua vita. Lui da ragazzo è stato deportato da Gerusalemme a Babilonia. Allora, noi abbiamo difficoltà a capire una cosa. Se Dio mi porta via dalla mia patria, io posso trovarmi in un nuovo posto e mi stabilisco lì, ormai è casa mia. Io e Serena siamo più a casa qui che in America. Viviamo qui 30 anni buoni, oltre a 30 anni, e ormai andiamo lì e ci sentiamo fuori posto. La vita è qui. Ma non era così per un giudeo. Noi possiamo adorare Dio ovunque, ma non era così per un giudeo. E noi dobbiamo metterci nei panni di Daniele, giudeo, tempo prima di Cristo. Lui era giudeo. Dio aveva dato ai giudei la terra promessa. Dio aveva ordinato loro di costruire il tempio perché dovevano adorare Dio con sacrifici fatti in un certo modo al tempio solo. Quindi è difficile per noi di capire quanto era importante la patria. La persona più legata alla sua nazione oggi non capisce come era per loro. Perché non era solo un patriottismo, era no, dobbiamo adorare Dio là, nel tempio. E Dio aveva mandato i babilonesi per la disobbedienza di Israele nei secoli, dopo tanti avvertimenti, avvertendoli, tornate a me, ravvedetevi, umiliatevi. No, tornate a me, umiliatevi, mandando qualche disciplina dura. E loro per un attimo e poi no, tornarono a peccato. Finché alla fine detto, ok, io vi avevo detto, prima di darvi la terra, in Deuteronomio 28, vi avevo detto, io, se voi continuate nel peccato, vi toglierò dalla terra che vi darò. Ed io ho detto, esso è arrivato il tempo. E quindi circa 600 avanti Cristo, quando Daniele era ragazzino, un ragazzo, è stato deportato lui, è stato messo, se ricordate la storia, al servizio del re, e ha servito il re, il figlio e i nipoti del re, e poi quel regno babilonesi sono stati sconfitti dai Medi persiani. E Daniele è stato preso da loro come grande consigliere del re, perché Dio era con lui, ormai un uomo vecchio. E quindi questa preghiera da Daniele, Daniele aveva un immenso amore per Gerusalemme e per il Tempio e desiderava profondamente che fosse ristabilita, ma non aveva pregato quello per 70 anni. Anni, decenni lì in Babilonia non aveva pregato che il tempio fosse ristabilito. Non aveva pregato questo. Pensate questo. Desiderava questo più della vita stessa e non ha pregato quello. Questo già mi insegna qualcosa. E vogliamo leggere la sua preghiera che trovate nelle vostre Bibbie in Daniele capitolo 9. E Dio ha fatto mettere questa preghiera nella Bibbia perché ci insegna come pregare. Una lezione fortissima. Quindi, prima di tutto, leggo tutta la preghiera, i primi 19 versetti, e poi vogliamo considerare i dettagli di questa preghiera. Leggo Daniele 9 e leggo da 1 a, cos'è, mi pare 19. Nell'anno prima di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu costituito re sul regno dei Caldei, nel primo anno del suo regno, io, Daniele, compresi dai libri il numero degli anni in cui, secondo la parola dell'Eterno indirizzato al profeta Geremia, si dovevano compiere le desolazioni di Gerusalemme, e cioè 70 anni. Volsi quindi la mia faccia verso il Signore Dio per cercarlo con preghiera e suppliche col digiuno, con sacco e con le cenere. Così fece la mia preghiera e confessione all'Eterno, il mio Dio, e dissi: O Signore, Dio grande e tremendo, che conservi il tuo patto e la tua misericordia con quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Noi abbiamo peccato e abbiamo agito perversamente. Siamo stati malvagi, ci siamo ribellati, allontanandoci dai tuoi comandamenti e dai tuoi decreti. Non abbiamo ascoltato i profeti, i tuoi servi, che hanno parlato nel tuo nome ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. O Signore, a te appartiene la giustizia, ma a noi la confusione della faccia, come avviene oggi stesso agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme e a tutto Israele, a quelli vicini e a quelli lontani, in tutti i paesi in cui li hai schiacciati, a motivo delle infedeltà che hanno commesso contro di te. O Signore, a noi la confusione della faccia, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore nostro Dio appartengono la misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati contro di Lui e non abbiamo ascoltato la voce dell'Eterno, il nostro Dio, per camminare nelle sue leggi, che ci aveva posto davanti per mezzo dei suoi servi, i profeti. Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua legge, si è sviato per non obbedire alla tua voce. Perciò si è riversato su di noi la maledizione e il giuramento che è scritto nella legge di Mosè, servo di Dio, perché abbiamo peccato contro di Lui. Così Egli ha mandato a compimento le sue parole che aveva pronunciato contro di noi e contro i nostri giudici che ci hanno governato, facendo venire su di noi una grande calamità, perché sotto tutto il cielo non è mai stato fatto nulla di simile a ciò che è stato fatto a Gerusalemme. Come è scritto nella legge di Mosè, tutta questa calamità ci è venuta addosso. Tuttavia, non abbiamo implorato l'Eterno, il nostro Dio, per convertirci dalle nostre iniquità e prestare attenzione alla tua verità. Perciò, l'Eterno ha vegliato su questa calamità e l'ha fatto venire su di noi, perché l'Eterno, il nostro Dio, è giusto in tutte le cose che fa, mentre noi non abbiamo ubbidito alla sua voce. E ora, o Signore Dio nostro, che facesti uscire il tuo popolo dal paese di Egitto con mano potente e ti facesti un nome quale oggi, noi abbiamo peccato, abbiamo agito malvagiamente. O Signore, secondo tutta la tua giustizia, fa, ti prego, che la tua ira e il tuo furore si allontanino da Gerusalemme, la tua città, il tuo monte santo, perché i nostri peccati e per le nostre iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e il tuo popolo sono divenuti oggetto di vituperio per tutti quelli che ci circondano. Perciò ora ascolta, o Dio nostro, la preghiera del tuo servo e le sue suppliche, e fa risplendere per amore del Signore il tuo volto sul tuo santuario che è desolato. O Dio mio, porgi il tuo orecchio e ascolta. Apri i tuoi occhi e guarda le nostre desolazioni e la città sulla quale hai invocato il tuo nome. Perché noi non presentiamo le nostre suppliche davanti a te per le nostre opere giuste, ma per le tue grandi compassioni. O Signore, ascolta. Signore, perdona. Signore, presta attenzione e opera. Non indugiare, per amore di te stesso, o mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Amen. Oh, ringrazio Dio per questa preghiera, perché questa preghiera ci insegna come pregare. È molto importante notare che questa preghiera di Daniele non fu in base a quello che lui voleva. Attenzione. Lui voleva da quando era ragazzo. Adesso avrebbe avuto almeno 85 anni probabilmente, anche 90. Da quando ero ragazzo desiderava che Gerusalemme fosse ricostruita e il Tempio ristabilito, ma non ha pregato quello. Perché lui dice no, è Dio che ci ha mandato in esilio, è Dio che ha fatto distruggere Gerusalemme. Io non prego contro la volontà di Dio, nonostante che era il suo desiderio. Ma notate il motivo per cui dopo 70 anni iniziò adesso a pregare quello che non avevo pregato prima. E leggiamo versetto 1 e 2. Nel primo anno di Dario, Dario era quel medio che Dio aveva mandato per distruggere i babilonesi, vincere loro, e allora non c'era più Babilonia, adesso un nuovo impero. Nel primo anno di Dario, figlio di Assuero, dalla stirpe dei Medi, che fu costituito re sul regno dei Caldei, nel primo anno del suo regno, io, Daniele, compresi dai libri il numero degli anni in cui, secondo la parola dell'Eterno, indirizzata al profeta Geremia, si dovevano compiere le desolazioni di Gerusalemme, e cioè 70 anni. Tramite il suo studio della Bibbia, lui aveva il libro di Geremia, Daniele capiva che Dio aveva detto: io manderò Gerusalemme e Israele in esilio per 70 anni. E lui faceva calcoli. Sono compiuti i 70 anni. Ah, adesso i 70 anni sono compiuti. Adesso Dio, il suo piano è di ricostruire. Allora io voglio pregare quello perché questo è stato il mio desiderio da anni. Avete capito? Lui ha detto: no, questo è da Dio. Ma adesso Dio ha detto che durerebbe 70 anni, sono passati 70 anni, adesso posso pregare secondo la volontà di Dio, secondo la volontà di Dio. E quindi questo uomo anziano comincia, uomo di grande fede, a pregare a Dio quello che sapeva di essere la volontà di Dio. C'è una lezione per noi in questo. La preghiera non serve per convincere Dio di fare la nostra volontà. Se no, Daniele avrebbe predicato da 70 anni: oh Signore, ti prego, fa sì che possiamo tornare a Gerusalemme. La preghiera non serve per convincere Dio di cambiare il suo piano. La preghiera serve per allineare noi al suo piano, in modo che noi chiediamo e desideriamo quello che Lui ha stabilito, perché vogliamo la sua gloria. Quindi Dio non è lì perché, scusate, due persone in una guerra e tutti e due i lati pregano Dio: dacci la vittoria, dacci la vittoria. E Dio cosa deve decidere? No? Ah, facciamo un picnic oggi, che bello, un picnic importante. Signore, fa sì che non piove. E contadino: Signore, mi serve la pioggia, mandi oggi la pioggia. No, Dio non sta lì a dire: ma aiutatemi a decidere cosa devo fare, cosa faccio in base a numeri di pre. No, Dio non è che cambia idea. Dobbiamo noi capire la volontà di Dio e pregare secondo la sua volontà. La Bibbia dice questo spesso. Dobbiamo pregare con zelo, con perseveranza, con umiltà, chiedendo a Dio di adempiere la sua volontà in noi, perché non c'è nulla di più bello nella tua vita che la volontà di Dio in te. Nulla è più bello. Allora, nel versetto 3, qual era il cuore con il quale questo grande uomo di Dio pregava? Qual è il cuore con il quale Daniele pregava? Leggo versetto 3. Volsi quindi la mia faccia verso il Signore Dio per cercarlo con preghiera e suppliche, col digiuno, col sacco e con le cenere. Sacco e cenere, si vestivano con sacco, una stoffa povera, cenere, per dimostrare un cuore afflitto. Daniele, questo uomo di Dio, si è umiliato davanti a Dio, che, sapendo: noi non meritiamo quello che sto per chiederti. Gerusalemme è stato distrutto per peccato nostro come popolo. Non sto chiedendo quello che meritiamo. E quindi vengo a te umilmente. Poi la preghiera stessa inizia nel versetto 4. Notate con attenzione che Daniele inizia la sua preghiera parlando degli attributi di Dio. Infatti, vedremo che la richiesta di Daniele non arriva fino al versetto 16. Dal versetto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, nessuna richiesta. Nessuna richiesta. Solo alla fine fa la sua richiesta. Anche questo è un esempio per noi. Come dobbiamo pregare? Oh Signore, ti prego, aiutami in questo, aiutami in quello. E iniziamo con la richiesta. Qui vediamo che la richiesta arriva solo alla fine. Anche questo è un esempio per noi da capire come pregare. Quindi inizio con versetto 4 e notate come Daniele si rivolge a Dio. Così fece la mia preghiera e confessione all'Eterno mio Dio e dissi: O Signore, Dio grande e tremendo, che conservi il tuo patto e la tua misericordia con quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Daniele inizia riconoscendo a chi sta pregando. Oh Dio grande e tremendo, tu che sei fedele, conservi il tuo patto, ma non conservi il patto con chiunque. Tu conservi il patto, mostri bontà a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti perché hanno timore di te, non che sono salvati per opere, ma se sono salvati hanno un cuore cambiato. È importantissimo quando preghiamo, che riconosciamo a chi stiamo pregando. Daniele riconosce e dichiara che solo coloro che amano Dio e osservano il suo patto, sui comandamenti, possono rivolgersi a Dio effettivamente. Dio non sta lì in cielo per solo dire ditemi quello che volete. No, Dio non è lì così. Dio ha creato il mondo è di Dio. La nostra vita non appartiene a noi, ci è stato donato. Il cibo, l'aria, tutto viene da Dio. Il mondo è di Dio. Dio non sta lì per darci quello che vogliamo noi. Dio sta lì per benedirci in mezzo al suo piano. E Daniele inizia riconoscendo chi è Dio. E poi, iniziando dal versetto 5, Daniele parla profondamente, incredibilmente profondamente, dei peccati che loro come popolo avevano commesso contro Dio. Daniele mette in evidenza, primo piano, quanto il suo popolo si identificò con loro, avevano peccato contro Dio, mettendo in chiaro che loro non meritavano nulla di buono da Dio, meritavano la punizione. Quindi leggo e pensate alle tue preghiere. Mentre leggo versetti 5 e 6, pensate a come confessate i peccati. Versetto 5. Noi abbiamo peccato, abbiamo agito perversamente, siamo stati malvagi, ci siamo ribellati, allontanandoci dai tuoi comandamenti e dai tuoi decreti. Non abbiamo ascoltato i profeti, i tuoi servi, che hanno parlato nel tuo nome ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. Nonostante che Daniele era un uomo di Dio, temorato di Dio, un uomo di fede, integro, Daniele si identificava pienamente con il suo popolo. Non diceva, è loro, io no, ma loro no, noi abbiamo peccato, siamo stati malvagi, perversi, ribelli, non ascoltandoti. Pensando a come Daniele parla dei loro peccati, è giusto che ci chiediamo: noi riconosciamo la gravità dei nostri peccati? Oppure quando confessiamo cerchiamo di Signore, perdonami, sai che non avrei dovuto agire così. Non avrei dovuto agire così. Quello non è confessione. Quella è un'offesa a Dio. Fai meglio non dire niente che dire quello. Se tu preghi, oh Signore, tu sai che ho peccato, perdonami, ma con una certa leggerezza, tu susciti ira in Dio. A quel punto non sei pronto a chiedere perdono. Taci finché il cuore non è afflitto. Poi, oh Signore, ho peccato contro di te, ho ribellato quello che tu mi hai mostrato, non ho dato retta. Oh, volevo i miei tesori, tu non eri il mio tesoro. Dobbiamo confessare i peccati come i peccati, e Daniele ci mostra come confessare i peccati. In questi due versetti Daniele parla sia del loro peccato che del loro cuore. Non solo parla di quello che hanno fatto in sé, parla di loro: abbiamo agito perversamente, siamo stati malvagi, parla di loro. Non so, perché a volte ci presentiamo come, sai, non avrei dovuto fare quello perché ero molto stanco e non stavo pensando, quindi io non sono così cattivo, però quello che ho fatto non andava bene. Invece Daniele dice, no, 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 siamo stati malvagi, abbiamo agito perversamente, perché Gesù ci insegna, quando noi pecchiamo è perché il peccato viene da dentro di noi. Daniele lo capiva. Dopo aver parlato dei loro peccati, nel versetto 7 Daniele parla della giustizia di Dio. Ed è un grande contrasto fra la giustizia di Dio e la misera condizione del popolo di Dio dovuto al loro peccato. Leggo il versetto 7. O Signore, a te appartiene la giustizia, ma a noi la confusione della faccia. Come avviene oggi stesso agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme e a tutte Israele, a quelli vicini, a quelli lontani, in tutti i paesi in cui li hai schiacciati, a motivo delle infedeltà che hanno commesso contro di te. Daniele dichiara senza mezzi termini che Dio è pienamente giusto in quello che fa. Dichiara che Dio aveva messo loro nelle condizioni in cui si trovavano. Dio aveva schiacciato loro in altri paesi a causa della loro infedeltà che avevano commesso contro di lui. E quindi tutto il male che era arrivato a loro, ma era colpa nostra, Signore, e tu sei giusto in quello che ci hai mandato. Anche qui, fermiamoci a valutare la nostra condizione. Quando ci succede qualcosa di male, difficoltà, prove, pesi, siamo pronti a riconoscere che Dio è giusto in quello che fa? Che sia disciplina o non disciplina, quando ti arriva una difficoltà fisica, materiale, lavoro, rapporti, non importa quale, ti arriva una cosa dolorosa, tu nella tua preghiera sei pronto a dire, Signore, tu sei giusto in quello che mi hai mandato? Daniele, sì. Daniele ci mostra come pregare. Signore, tu sei giustissimo in quello che mi hai mandato. Accetto questo umilmente perché tu sei giusto in quello che hai mandato. Questo, e se poi, se è legato ad un peccato nostro, ricordate anche un'altra cosa. Se io pecco e poi a un certo punto mi ravvedo, chiedo perdono al peccato, Dio mi perdona? Dio mi perdona? Diego? Sì o no? Certo. Ma se io ho peccato qui, Dio toglie tutte le conseguenze terrene? No, no. Toglie tutte le conseguenze eterne, ma le conseguenze terrene spesso dobbiamo comunque pagare. E allora, a quel punto io dico, Signore, grazie che mi hai perdonato, anche se c'è da pagare le conseguenze. Questo si vede nei nostri rapporti. Se io come marito non tratto bene mia moglie, avrò pesi io causati da me. Se io come genitore non cresco bene mio figlio, avrò dolore dovuto ai miei peccati. Io posso chiedere perdono. Oh, che bello poter chiedere perdono ed essere perdonato. Non vuol dire però che le conseguenze si trasformano. A quel punto sono umile? Sono umile dire, Signore, una grande parte di questo è colpa mia, come ho vissuto in quei anni. Adesso mi hai perdonato, ma molto della mia situazione attuale è dovuto di quel tempo, quegli anni in cui non ti ascoltavo. Daniele ci mostra con quali cuori dobbiamo pregare. Passando ai versetti 8 a 11, Daniele continua la sua preghiera e ripete, volta dopo volta, in più modi, che il male che era successo loro era tutto giusto, era quello che era giusto che succedesse. e che avevano peccato terribilmente contro l'Eterno. Notate in questi versetti che Daniele dichiara che la misericordia e il perdono appartengono a Dio, ma se non erano arrivati era perché il popolo era così colpevole. Leggo 8 ad 11. O Signore, a noi la confusione della faccia, ai nostri rei, ai nostri principi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore nostro Dio appartengono la misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati contro di Lui e non abbiamo ascoltato la voce dell'Eterno nostro Dio per camminare nelle sue leggi che ci aveva posto davanti per mezzo dei suoi servi, i profeti. Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua legge, si è sviato per non ubbidire la tua voce. Perciò si è riversato su di noi la maledizione e il giuramento che è scritto nella legge di Mosè, servo di Dio, perché abbiamo peccato contro di Lui. Avete visto i vari modi che ha descritto il peccato qui? Inoltre ha detto, abbiamo peccato contro di te. Nel 9, ci siamo ribellati contro di Lui, non abbiamo ascoltato la voce dell'Eterno. Abbiamo trasgredito la tua legge, sfiati per non ubbidire. Abbiamo peccato contro di Lui. Lui descrive a fondo quanto non avevano ubbidito a Dio, quanto erano colpevoli, che avevano trasgredito la legge di Dio, sfiato per non ascoltare. E poi dichiara, tutto il male terribile era perché Dio aveva mandato quello che aveva preavvertito. Dio, tu sei giusto. Il male che abbiamo, tu sei giusto. Di nuovo questa, quando leggo questo, capisco che è una preghiera che Dio ci ha dato proprio per insegnarci come pregare. Allora io devo chiedermi, nelle mie preghiere, e chiedo anche a voi, nelle vostre preghiere, parlate in questo modo dei vostri peccati? Questa preghiera è un esempio di una preghiera gradita a Dio. Dio vuole che riconosciamo a fondo i nostri peccati e che li confessiamo dal profondo dei nostri cuori. Passando al versetto 12, Daniele continua la sua preghiera dichiarando che la calamità terribile che era caduto su di loro era il risultato della loro ribellione contro l'Eterno. Aveva già detto quello, ma ripete questa verità. Quindi, dichiarando questo, Daniele dichiara che Dio è giusto, pienamente giusto, nell'averli punito così severamente. E tutta la colpa era di loro. Daniele, notate. Notate che Daniele non si lamenta minimamente di questo terribile peso che aveva. Oh, Signore, è stato così difficile. No, no, no. Non pare pesante. Quando finirà? No. Non osa dire nulla del genere. Perché sapeva, Signore, noi meritiamo questo. Non posso parlare di quanto è duro. Noi meriteremo peggio di questo. Oh, è difficile. È difficile. Sto implicando un po' un lamento. Signore, mi piego il ginocchio davanti a te e dico, Signore, mandami quello che è giusto, accetto. Perché io ho peccato contro di te. Leggo versetto 12. Così egli ha mandato a compimento le sue parole che aveva pronunciato contro di noi e contro i nostri giudici che ci hanno governato, facendo venire su di noi una grande calamità, perché sotto tutto il cielo non è mai stato fatto nulla di simile a ciò che è stato fatto a Gerusalemme. Dio aveva mandato questa calamità perché noi abbiamo peccato contro di Lui. I loro cuori erano così duri che nonostante la calamità non si sono convertiti. Lui dice anche questo. Dopo che hai mandato, non è che subito ci siamo convertiti, no. Infatti, lui dice questo in 13. Come è scritto nella legge di Mosè, tutta questa calamità ci è venuta addosso. Tuttavia, non abbiamo implorato l'Eterno, il nostro Dio, per convertirci dalle nostre iniquità e per prestare attenzione alla tua verità. Incredibile. Poi nel versetto 14 di nuovo Daniele dichiara che Dio è giusto in quello che fa e che loro sono colpevoli davanti a lui. Finora quante volte lui ha parlato dei loro peccati? Cioè, ha parlato di quasi nient'altro. Dio è giusto e noi siamo colpevoli e lo ripete ancora in 14. Perciò l'Eterno ha vegliato su questa calamità e l'ha fatto venire su di noi. Perché l'Eterno, il nostro Dio, è giusto in tutte le cose che fa, mentre noi non abbiamo obbedito alla sua voce. È un disco rotto. Sta ripetendo continuamente: noi siamo colpevoli, lui è giusto. Magari secondo il nostro metro, non da Dio. Daniele ha esagerato nel confessare il peccato, ma non è quello il metro di Dio. Nel metro di Dio, Daniele ha fatto la preghiera giusta e Dio ha detto quella preghiera va nella Bibbia per gli altri. Infatti, nel versetto 15, prima di arrivare alla sua richiesta, che farà in 16, inizia la richiesta in 16, per mostrare quanto era grave il loro peccato contro Dio, in 15 dichiara come Dio aveva curato loro con mano potente. Perché mette in evidenza ancora di più la gravità del peccato. Se Dio non avesse mai fatto nulla per loro, sarebbe stato comunque un peccato grave. Ma Dio aveva curato loro grandemente, che leggiamo in 15. E ora, o Signore, Dio nostro, che facesti uscire il tuo popolo dal paese di Egitto con mano potente e ti facesti un nome quale è oggi, noi abbiamo peccato, abbiamo agito malvagiamente. Tira su le grandi opere di Dio nei loro confronti per mostrare ancora più profondamente quanto era malvagio il loro peccato. E quindi, se c'è una lezione, fermandoci qua, c'è una lezione per noi. Dobbiamo capire che il nostro peccato è grave. Non è, ah sì, Signore, perdonami, non avrei dovuto fare quello. No, il nostro peccato è grave e Dio non può perdonarci. Se non riesce in qualche modo a punire il nostro peccato, e questo ha fatto mandando Gesù Cristo alla croce. Allora Daniele a questo punto, dopo aver detto e ridetto in più modi, più volte, quanto terribile era il loro peccato, quanto grave la loro ribellione, quanto erano malvagi, quanto avevano rifiutato di ascoltare Dio, quanto Dio è giusto nell'aver mandato questa disciplina terribile. Finalmente arriva alla sua richiesta e anche in questo dimostra umiltà e un desiderio per la gloria di Dio. Noto quello che ho detto all'inizio, che la sua preghiera non era: oh Signore, ti prego, aiutaci, aiutaci, Signore, ti prego, oh Signore, aiutaci, toglici questa prova. No, non abbiamo avuto nessuna richiesta finora. Tutto quello che ha detto, non c'era nulla di richiesta. Come preghi tu? Daniele voleva mettere in evidenza: Signori, io ho una richiesta, ma prima di fare la richiesta, onde evitare la minima possibilità di implicare che la prova non era giusta, io dichiaro che la prova era giusta. E se tu vuoi agire per togliere la prova, sappiate tutti che mi ascoltate che quella prova meritavamo. Questo è come Daniele prega. Adesso fa la sua richiesta. Notiamo attentamente quello che è la sua richiesta. Non è una richiesta sua, come se cercasse di convincere Dio quello che doveva fare. Lui sta pregando in base a quello che aveva trovato in Geremia. Ah, tu hai detto 70 anni e poi finirai l'esilio. Allora io voglio pregarti di portare a compimento quello che tu avevi preannunciato. E leggo versetto 16. O Signore, secondo tutta la tua giustizia, fatti, prego, che la tua ira e il tuo furore si allontanino da Gerusalemme, la tua città, il tuo Monte Santo. Perché per i nostri peccati e per le iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e il tuo popolo sono divenuti oggetti di vituperio per tutti quelli che ci circondano. Avete notato che Daniele basa la sua richiesta sulla giustizia di Dio? Daniele vuole solamente quello che è secondo la giustizia di Dio. Daniele sta cercando La giustizia di Dio vi fa pensare a qualcosa? La richiesta di Daniele soprattutto è la giustizia di Dio. Il regno di Dio è la sua giustizia. Vi fa pensare a qualcosa? Gesù così dichiara in Matteo 6,33: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Daniele sta adempiendo la preghiera che Gesù ci ha comandato. Cercate per primo la giustizia di Dio, il suo regno. Non pensate alle vostre cose, pensate a quello. Ci penserà Dio alle vostre cose. E poi notate che lui non dice: oh Signore, togli il nemico da Gerusalemme. No, dice: togli la tua ira, il tuo furore da Gerusalemme. Cioè, Signore, il problema non è il nemico che avevi tu mandato, il problema è la tua ira. E io chiedo di togliere quello, perché tutto il male che ci succede, anche se per mano di Satana o questo nemico, sì, ma effettivamente viene da te. E quindi io chiedo a te di togliere la tua ira, e quello, il resto arriverà per conto suo. Quello che è successo era tutto giusto. Anche questo è un esempio per noi. Qualunque volta che il male che noi subiamo è minimamente un risultato della disciplina di Dio, non dobbiamo chiedere: oh Signore, togli questa prova, togli questa prova. Dice: Signore, questa prova perché io avevo il cuore duro. Allora, voglio prima ravvedermi, chiedere perdono per il mio cuore, che voglio riscrivere come Daniele ha riscritto loro, e poi ti chiedo: togli la tua disciplina al momento giusto, nel modo che dà gloria a te. Infatti, 17 a 19, Daniele prega effettivamente chiedendo a Dio di glorificarsi nel permettere al popolo di Dio di ristabilire Gerusalemme e il Tempio. In altre parole, la richiesta di Daniele era una richiesta per Dio di essere glorificato. Anche nella sua richiesta, Daniele mette in primo posto la gloria di Dio. Quindi leggo da 17 a 19. Perciò, dopo tutto, perciò ora ascolta, o Dio nostro, la preghiera del tuo servo e le sue suppliche, e fa risplendere per amore del Signore il tuo volto sul tuo santuario che è desolato. O mio Dio, porgi il tuo orecchio e ascolta. Apri i tuoi occhi e guarda le nostre desolazioni, la nostra città sul quale è invocato il tuo nome. Perché noi non presentiamo le nostre suppliche davanti a te per le nostre opere giuste, ma per le tue grandi compassioni. O Signore, ascolta. Signore, perdona. Signore, presta attenzione e opera. Non indugiare. Per amore di te stesso, o mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. In questi versetti, Daniele prega che Dio farà risplendere per amore di se stesso il suo volto sul tempio, che a quel punto era desolato. Daniele vuole che Dio sia glorificato ricostruendo il tempio. Il suo desiderio più profondo non era per sé e il suo popolo, era per la gloria di Dio. In 18, Daniele chiede a Dio di guardare alle desolazioni della città dove era invocato il suo nome, perché Daniele voleva che il nome di Dio fosse glorificato. Quindi Daniele dice: non è per merito nostro, ma per il amore di te stesso. Continua a riconoscere la loro colpa. Versetto 19, Daniele chiede perdono a Dio, avendo riconosciuto pienamente la loro colpa. Riconosciuto. Quante volte ha menzionato la loro colpa? Adesso chiede a Dio il suo perdono. Che è pienamente riconosce di nuovo: abbiamo bisogno di perdono. Abbiamo peccato. E la base di questa richiesta di perdono è per amore di te stesso. Perché il tuo nome è invocato su questa città, sul tuo popolo. Io voglio che tu sia glorificato. Ristabilisci la tua città, il tuo popolo, il tuo tempio, così il mondo vedrà la tua gloria. Non è che stava chiedendo per sé. Stava chiedendo per la gloria di Dio. Di quello che sappiamo, Daniele non è mai tornato a Gerusalemme, era un uomo vecchissimo. ma non stavo pregando per se stesso, voleva che Dio fosse glorificato. Allora chiudo, lasciandoci solo due pensieri, perché abbiamo già visto tutto, credo. Questa preghiera è una lezione per noi su come pregare. Daniele fu esaudito. Dio ha risposto, ha chiesto una cosa grande e Dio ha risposto. Però Daniele non ha detto cosa voglio, vado a chiedere a Dio. Ha detto no, io voglio capire la volontà di Dio. E io chiederò quello. Ma non era una cosa sua. No, attenzione. Se io sono un grande tifoso di una certa squadra e quella squadra vince un campionato, cosa dico? Raccontando a mio amico della squadra che ha vinto, che io sono attaccatissimo a questa squadra, cosa dico? Dico loro hanno vinto. O dico abbiamo vinto. Trovo un altro tifoso, cosa dico? Eravamo giù 4-2. E negli ultimi momenti, due gol, cosa dico? Abbiamo. Perché dico abbiamo? Perché mi identifico e trovo gioia. E se il mio figlio riceve qualcosa di grande valore, un grande passo, un grande onore, dico, io ho gioia. Questo è il mio figlio. Allora, Daniele si identificava con Dio. Ha detto, cosa dice Gesù? Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Quindi se io dimoro in Cristo, la gloria di Dio è la mia gloria. Le vittorie di Dio sono le mie vittorie. Lui è la mia squadra. Io sono suo figlio. Io appartengo alla sua famiglia. Perciò io non voglio cose mie terrene che passeranno. Mi interessa cose assai più grandi di quello. E quando io desidero per primo il regno di Dio e la sua giustizia, ci penserà Dio a quello che mi serve sulla terra. Troppo spesso siamo presi con i nostri bisogni terreni che non abbiamo al cuore il regno di Dio e la sua giustizia, e Dio ci dà a gocce perché vuole divezzarci da questo modo storto di vivere. Lui può risolvere ogni problema già da ieri, in un attimo. Ma lui vuole farci qualcosa di molto più grande. Impariamo ad avere il cuore di Daniele, a desiderare la gloria di Dio, a vedere la gravità del peccato. Quando preghiamo, non facciamo in mezzo, Signore, perdonami perché sai, non stavo pensando bene. No, che non stavo pensando bene. Questo era il mio cuore, Signore. Tu sei santo, meriti tutto e non ti ho dato mica tutto. Io ho peccato contro di te, nonostante la tua fedeltà con me. Ho peccato gravemente, ma per amore del tuo nome, io ti prego per mezzo dell'opera di Gesù Cristo di perdonarmi. E lui lo farà, per la gloria del suo nome. Vuoi vivere vedendo l'opera di Dio potentemente in te? Metti i tuoi occhi a desiderare per primo il regno di Dio e la sua giustizia. E prega, come abbiamo imparato oggi, e Dio opererà. In te e tramite te, preghiamo. Signore, ti lodo perché sei Dio. Tu avevi detto secoli prima che avresti mandato il popolo di Dio in esilio, prima di aver dato a loro la terra promessa. Avevi già preavvertito un domani, a causa della vostra disubbidienza e ribellione, vi manderò in esilio. Ma poi, più vicino il tempo, avevi detto tramite Geremia che quell'esilio sarebbe durato 70 anni, e tu hai fatto precisamente così. Quell'anno hai dato a Ciro poteri di sconfiggere i babilonesi e nel suo primo anno ha mandato a casa i giudei. Tu sei sovrano su tutto il mondo. Tu fai tutto quello che tu dichiari. Oh Padre, aumenta la nostra fede. Quanto spesso ci agitiamo per situazioni che sono più grandi di noi, ma dimentichiamo che sono sotto il tuo controllo. E a volte preghiamo come dei disperati, non ricordando chi sei. E purtroppo a volte preghiamo lamentandoci dai pesi che sono stati dosati perfettamente da te. E purtroppo spesso non riconosciamo la gravità dei nostri peccati e perciò non riconosciamo la grandezza del perdono e l'immensità del tuo amore, che si vede soprattutto nel sacrificio di Cristo. O Padre, opera in noi che possiamo umilmente vedere più di te, fidarci di te, camminare nella tua luce, ti prego. Grazie per questa buona parola che ci hai dato per mezzo di Daniele, uomo di Dio. Vogliamo camminare seguendo le sue orme. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.